Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulla radio, sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Saluti da Claudio.
E da Anna, certamente. Anna. Santa giornata, Ave Maria.
Allora, qui sta finendo il mese di giugno, il mese del Sacro Cuore, e di solito succede così, è che se tu sei malato e devi fare una cura, non so, devi fare, comunque devi curarti, insomma, allora il medico ti dice passi fra 2-3 settimane che vediamo, ecco, lo stato di salute dopo la cura che le ho ordinato. Allora tu prendi le medicine e dopo 2-3 settimane vai dal medico a vedere come sei combinato. Io però mi domando, all'inizio del mese noi dovevamo chiedere a Gesù, Gesù, tu vedi tutte le mie malattie, spirituali intendo dire, e aiutami a fare una cura, perché fra 3-4 settimane, quando terminerà il mese del Sacro Cuore, tu da cardiologo divino controllerai il mio cuore, se è ancora di pietra, se sta guarendo parzialmente, cioè se sta cura praticamente l'ho fatta o non l'ho fatta, sono ancora da curare per qualche anno, dice tu, caro mio, devo farti di quelle cure, perché a parte il cuore, ma c'è anche la testa che non è mica tanto libera per ascoltare la mia parola, tu segui di tutto meno le mie parole, quando le senti te le getti alle spalle, così è scritto nella Bibbia, vero? Te le getti alle spalle, mamma mia. Pertanto, dico, a fine giugno abbiamo fatto qualche progresso durante questo mese nell'amore verso Dio, verso il prossimo, o siamo ancora come prima, o magari abbiamo anche aggiunto qualche novità, nel senso che abbiamo qualche indurimento supplettivo. Sì, è una considerazione che non solo si può fare, ma si deve fare perché è ragionevole. E Anna, è giusto così?
È ragionevole, ma ti metti in ginocchio davvero, sì, più che ovvia, ma veramente, allora, aiuto.
Ho visto che un benedettino ha scritto un libro che devo poi vedere di procurarmelo, devo sentire, che è intitolato, cioè ha a che fare con l'accidia, praticamente, ecco, questo diciamo vizio, questo difetto che viene sottovalutato e dice la causa di tutti i mali, cioè io praticamente dovrei alzarmi e fare dei passi verso Gesù, però sono così sprofondato nella mia poltrona che non ho neanche tanta voglia di alzarmi, mi alzerò forse magari più avanti, adesso intanto me ne sto qua. Cioè l'accidia sarebbe la pigrizia, la malavoglia, insomma, ecco, spirituale. E dice che questa è la malattia che si tira dietro tutte le altre, in pratica. Il Signore dice vieni e io non mi muovo, seguimi e io non ti seguo. Lo farò quando andrò in pensione, che ne so, insomma, l'accidia. Allora, l'accidia non è come l'acidità di stomaco, no, l'acidia ha questo significato praticamente. Stai seguendo Gesù Cristo? Ti sforzi di entrare per la porta stretta? Cosa stai facendo per seguire Gesù Cristo? Vuoi andare in paradiso? Devi andare verso quella porta stretta, perché se stai seduto non vai da nessuna parte. Allora, sono considerazioni, chi è che può dire no, non è vero, no? Tutti diranno sì, è vero, però diciamo continuano a restare seduti sulla poltrona, sprofondati nella poltrona, comodissima. Pertanto mentre Gesù va avanti, noi continuiamo a stare seduti. Come faremo a dire che lo sto seguendo io, Gesù Cristo? Lo seguo alla televisione, come lo seguo Gesù? È importante questo, per cui dice, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Devi imparare da Gesù ad essere mite e umile di cuore, ma ti vuoi alzare da quella poltrona per cominciare ad essere mite e umile di cuore? Perché altrimenti resti quello che sei. Ecco, è un impegno, per cui si chiede la grazia. Molte volte dipende anche tutto dall'ignoranza, voglio dire, cioè ignorare anche come si deve fare. In pratica bisogna imparare dal pubblicano che entrò in chiesa, si fermò in fondo alla chiesa, disse al Signore: non sono neanche degno di alzare gli occhi per guardare in alto, mi vergogno, ho molto peccato, non sono degno di venire avanti. Ecco, allora quello lì diciamo che non è un accidioso, perché è partito dalla sua situazione misera ed è andato dal Signore a dire: abbi pietà di me perché sono un povero disgraziato, no? Invece il pubblicano, quello sì che era sprofondato nella poltrona: ah Signore, ti ringrazio che non sono come gli altri, io pago le decime, digiuno due volte alla settimana, faccio tutte queste cose, per cui ecco, mi sento tranquillamente sprofondato nella mia poltrona perché io faccio tutto quello che c'è da fare. E il Signore giustificò colui che si umiliò e condannò colui che si esaltò, che presuntuosamente pensava di essere a posto, no? Colui che sta sprofondato nella poltrona è possibile che sia un presuntuoso anche. O non ha voglia proprio di alzarsi, oppure dice: no, io posso anche sedermi perché ho già lavorato abbastanza, cioè in pratica io faccio tutte quelle cose, adesso sto seduto in poltrona. Però in tutti e due i casi Gesù Cristo in poltrona non si è seduto mai, non aveva neanche una pietra dove poggiare il capo, per cui non è mai stato comodo. Solo quel giorno nella barca piena di acqua era comodo perché aveva un cuscino, ma proprio perché voleva dimostrare qualcosa, era un messaggio anche quello lì. E allora l'accidia e il mese di giugno che sta volgendo al termine, e che cosa raccogliamo? Dice: ma hai seminato qualcosa? Pensi di raccogliere qualcosa? No, dice, veramente non ho seminato niente. Allora non raccoglierai niente. Scusa, cosa raccogli se non hai seminato? Ecco, pertanto impariamo da quella vecchietta là che girava per Torino il giorno dopo il carnevale, con la corona in mano girava per Torino e dice: ma cosa fate? Era Torino, mi sembra. Dice: sto ripulendo le strade dai peccati che sono stati fatti ieri. Girava per le strade con la corona in mano e diceva le preghiere. Ecco, quella non stava seduto, nella poltrona, camminava per le vie pulendole con le Ave Marie. Pensa un po', io sto qua. Che poi questo accidente di televisione, no, che è proprio un invito a star seduto in poltrona, uno pensa di vedere, di sapere tutto, e la maggior parte sono tutte notizie pilotate, perché ti dicono questo perché vogliono che tu pensi in quel modo là. E non siamo liberi, sapete, non sono documentari dove fanno vedere le cose come realmente sono. Sono pilotate perché debbono fare in modo che gli uomini siano, come dire, siano istradati per un pensiero che però è sbagliato, non è la strada di Cristo. È così. Adesso poi sentiamo Anna. Sentiamo Anna, io stavo in mezzo alle montagne, sai, proprio sulle alte cime stavo.
Beato.
E non ti dico che meraviglia, cioè stai così vicino al cielo che poi non vorresti più tornare giù, no? Perché dici, io adesso cosa vado a fare nella città, no? Qui ha creato tutto nostro Signore. In città sono creature degli uomini, non vorrei mica mettere in confronto le creature di Dio con le creature degli uomini. Lassù è l'aria frizzante, arriva in città, pulviscolo, puzze di gas, di gasolio, di fumo, di tutto, e dice, ecco, questa è l'opera degli uomini e quell'altra invece è l'opera di Dio. E Gesù andava sempre sulle montagne, cioè saliva al monte e poi pregava, cioè voleva che ci si distaccasse dalle cose basse. E vi assicuro che anche l'esperienza di staccarsi dalla città per andare sui monti è un'esperienza che bisogna farla spesso, perché vedi che differenza passa tra l'alto e il basso. Lo zio di mia moglie era un medico, diciamo, molto bravo, diciamo che è stato anche per tanti anni in Africa, per cui diciamo che sapeva curare anche, diciamo, era pratico, ecco, e curava molto bene, bastava che tu gli dicessi che malattia hai e ti curava senza avvelenarti con tutti questi antibiotici che ti fanno morire tra poco, sono così potenti, sempre più potenti perché il fisico si abitua, no? E lui diceva, ma molti mi chiedono, sai, mi sento così fiacco, ho poco appetito, mi sento invecchiato, dice, ma sa, vorrei andare un po' al mare. No, dice, meglio che vai in montagna. Vai in montagna, vedrai che lì con l'ossigeno, le camminate, tutto che si muove, l'appetito, si mette in moto il motore che si era affiaccato in città perché era intasato di polveri, di tristezze, di tutte quelle cose, no? Sì, si può anche andare al mare, ma lui diceva, meglio la montagna, sempre meglio la montagna. Io ricordo anche da ragazzo, c'erano certe cose che non riuscivo, cioè non mi piaceva mangiare, e certe cose veramente facevo fatica, non lo so perché, ma insomma, solo sentire l'odore mi si inchiodava lo stomaco. Ho fatto dei campeggi in montagna, vi assicuro che dopo, in questi campeggi, dopo le camminate, dopo quest'aria frizzante, avrei mangiato anche i piatti di porcellana, per dire, ecco, la montagna fa veramente bene, aria fresca, frizzante, più vicini al cielo, più lontani dalle cose basse, fa bene all'anima e anche al corpo. Ebbene, dopo questa, diciamo, questa una chiacchierata, cos'è?
Sì,
questa?
Amichevole, sì, sì, anche riflessioni importanti.
Riflessioni,
comunque,
sì,
molto,
sì, pratiche.
Sì, utili.
Sì, sì, adesso cominciamo, non erano neanche sciocchezze quelle di prima,
no,
però
utili,
cioè adesso
infatti
leggiamo e sentiamo, Abramo, certo, le vicende di questo il più grande profeta, cioè colui, il Signore ha detto, ecco, ti renderò padre di una moltitudine di genti, mamma mia, padre, hai avuto un figlio solo, pensa un po'.
Bene, il Signore Dio insegna ad Abramo la sublime norma di camminare alla sua presenza, una delle regole più importanti dell'ascetica di ogni tempo. La nuova alleanza tra Dio e l'uomo esige appunto una maggior perfezione morale ed un segno esterno, la circoncisione, sigillo dell'unione tra Dio e suo popolo e della sua totale e incondizionata appartenenza al Signore. Dal libro della Genesi. Quando Abram ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e disse, «Io sono Dio, l'Onnipotente. Cammina davanti a me e sii integro», disse di nuovo Dio ad Abramo. «Da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Sia circonciso tra di voi ogni maschio. Dio aggiunse ad Abramo: quanto a Sarai, tua moglie, non la chiamerei più Sarai, ma Sara. Io la benedirò, e anche da lei ti darò un figlio. La benedirò, e diventerà nazioni, e re di popoli nasceranno da lei. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise, e pensò: a uno di 100 anni può nascere un figlio? E Sara, all'età di 90 anni, potrà partorire? Abramo disse a Dio: se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te. E Dio disse: no, Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e lo chiamerai Isacco. Io stabilirò la mia alleanza con lui come alleanza perenne, per essere il Dio suo e della sua discendenza dopo di lui. Anche riguardo a Ismaele, io ti ho esaudito. Ecco, io lo benedico e lo renderò fecondo e molto, molto numeroso. 12 principi egli genererà e di lui farò una grande nazione. Ma stabilirò la mia alleanza con Isacco, che Sara ti partorirà a questa data l'anno 21. Dio terminò così di parlare con lui e lasciò Abramo levandosi in alto.
Il Signore mostra, la natura l'ha creata il Signore, però lui è padrone anche della soprannatura, per cui mostrare che Dio se l'ha fatto di proposito, perché diciamo se una donna a 18, 20, 30 anni resta diciamo incinta ed è gravida, è naturale. Ma se una donna partorisce a 90 anni, questo è soprannaturale, perché mostra l'intervento di Dio, per cui diciamo che cose che secondo natura non sono possibili, secondo soprannatura sono possibili. Il morto che risuscita praticamente non è naturale, è soprannaturale. E il tizio che gli è stata amputata una gamba e dopo 10 anni che l'hanno amputata gliela riattacca, è un fatto soprannaturale, no? Uno che è cieco e poi ci vede è un fatto soprannaturale. Ma il Signore si godrebbe con dei suoi figli che hanno così fiducia in Lui da provocare dei miracoli. Sentite Gesù cosa dice: voi farete miracoli più grandi dei miei, nel senso che per il Signore non è uno sforzo, diciamo, non è niente fare un miracolo, no? Ma per noi diventa ancora più grande, perché noi non siamo Dio, ma confidando nel Signore possiamo ottenere cose che umanamente sono impossibili. Però sentiamo che il Signore dice: tu devi camminare innanzi a me, devi essere unito a me, devi vivere con me, per me e in me. Cioè non ha usato questi termini, ma il significato è quello lì. Per cui se io sono con te, chi sarà contro di te? Ma se io sono con te, che sono vita, capisci, caro Abramo, hai 99 anni, ma io sono la vita. Per cui se io ordino che da queste pietre escano angeli, da queste pietre usciranno angeli. Se io comando che queste pietre diventi pane, diventa pane. Se io comando che tua moglie a 90 anni diventi madre, tua moglie sarà madre. Se tu che hai 99 anni, che dici è impossibile, ti dico che tu diventerai padre, io sono il Signore. Allora, l'uomo, se fosse, dico, un po' intelligente, vero? E meditasse di più, direbbe: ma se il Signore mi offre delle opportunità che umanamente non sono consentite, ecco, non esistono, ma perché mi vuol bene, vuol farmi capire chi è lui e chi sono io, no? Per cui se io nel nome del Signore compirò un miracolo, beh, è nel nome del Signore che l'ho compiuto, non è che sono io che faccio i miracoli, no? È perché ho confidato nel Signore. E siamo così miseri, così, vedete, sempre stiamo facendo il percorso a discesa libera ormai, campionati mondiali di discesa libera riguardo alla fede, invece che salire andiamo in discesa libera. E allora è proprio per questo motivo, perché abbiamo poca fede e senza la fede non si può piacere a Dio, questo è il problema, cioè io non posso piacere a Dio se non credo che Lui è l'Onnipotente, se io non credo che Lui è il mio più grande benefattore, se io non credo che solo il suo sangue può lavare i miei peccati, perché non c'è nessun detersivo che lo possa lavare se non il sangue di Cristo. Quindi devo credere e se crederò piacerò. Allora, che cosa ha detto Santa Elisabetta, per esempio, alla Madonna? Beata te perché hai creduto. Beata te perché hai creduto. Mio marito Gioacchino non ha creduto ed è rimasto muto perché non ha creduto. Invece la Madonna ha creduto e canta il Magnificat. Vedete che differenza passa? Chi crede canta e chi non crede ammutolisce, non ha niente da dire. Allora impariamo a credere nel Signore, ecco, è vero che noi tra uomini possiamo aiutarci, ma voi pensate, no? Chi veramente desidera, dice Signore, se tu vuoi puoi darmi un figlio, se questo figlio si farà santo, anche se ho un'età avanzata, se tu vuoi puoi rendermi feconda, perché sei tu la vita, mica io. Io sono uno strumento che può essere utilizzato per la vita, ma la vita sei tu. E se tu non vieni in me e metti la vita, io posso fare tutti gli sforzi che voglio, non nascerà niente. Ecco, se questi sono i disegni di Dio, se è volontà di Dio naturalmente. Ma ecco, allora rendiamo grazie anche per questo esempio che ci è stato dato per la fede di Abramo, ecco, la fede di Abramo è grande, Abraham, ti chiamerai. Se non abbiamo abbastanza fede, non possiamo piacere a Dio, è chiaro? L'ho scandito pure, no, non si può piacere a Dio, tu puoi fare tutti i sorrisi che vuoi. Se non hai fede, non piace a Dio perché non credi in Lui, questo è il fatto, no? Ne fai di Lui un bugiardo. Se tu non metti in pratica quello che Lui ti ha detto, vuol dire che tu non gli credi, non so se mi spiego, per cui sei bugiardo anche se pensi di non esserlo. Io ti dico fai questo, tu non lo fai, perché non lo fai? Perché non credi che sia giusto farlo, perché credi parzialmente, perché non credi in Dio, pensa come puoi piacere a Dio che fai di Lui un bugiardo perché non gli credi a quel che ti dice. Vuoi piacere a Dio? No, assolutamente no. Allora, vogliamo piacere a Dio? Cominciamo a fare quello che ci comanda, chiedendo la grazia di poterlo fare, perché da soli, senza di me, non potete far nulla, però con me potete fare anche i miracoli. Ecco, chiediamo allora questa grazia al Signore e credo che possiamo anche passare al Salmo. Anna, noi andiamo avanti al Salmo, poi ci sono quelli che vanno avanti a Salmoni. Ma vedi, Salmone però va controcorrente e arriva anche lui sulle montagne, certo, arriva sulle alte cime.
Certo.
Benedetto l'uomo che teme il Signore. Allora, che cosa significa che teme il Signore? No, il Signore va amato, non è che va temuto, ma intende dire benedetto colui che teme di poter offendere il Signore. Per cui Perché è benedetto costui? Perché non si fida di se stesso e dice: io sono capace di tutto. Signore, non permettere mai che io abbia da offenderti e fammi morire il giorno prima. Per cui, benedetto colui che teme di offendere il Signore. Beato chi teme di offendere il Signore e cammina nelle sue vie. Perché se cammina nelle sue vie, è chiaro che ha fiducia nel Signore, se no camminerebbe su altre vie. Per cui è beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. È legato questo fatto. Ha timore di sbagliare strada, ha timore di essere ingannato. Tu puoi nascere e essere battezzato cattolico, poi diventare testimone di Geo, protestante, buddista, poi diventare di tutto, perché hai sbagliato strada. Beato chi teme il Signore e cammina sulle sue vie, non su quelle che ti propone il depistatore. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. Guardate, io spero che succeda qualcosa, per cui torniamo di nuovo negli orticelli e nelle campagne, con tutta calma, vedrete come ci passano le agitazioni, i nervosi, e che possiamo vivere veramente nella grande semplicità ed avere quello che ci basta per servire il Signore, perché il sovrappiù ci appesantisce. Pensate quanto tempo si perde davanti allo specchio, per esempio, quanto tempo si perde a fare shopping. Abbiamo gli armadi pieni di vestiti, perché dobbiamo continuare a cambiare vestiti e poi li regaliamo volentieri alla Caritas, sapete perché? Perché così abbiamo la scusa che dobbiamo comprare degli altri. Un tempo c'era il vestito della festa e quello del lavoro, basta. Armadi non ce n'erano neanche, praticamente c'era un baule con le lenzuola, vero, il corredo del matrimonio, un paio di scarpe, è vero, massimo due, chi aveva più soldi, ma insomma la gente non era molto agitata, era molto tranquilla, non era stressata dai telefoni, da tutte quelle cose là, e viveva tranquillamente, speriamo. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, per cui pensate che bello, dice: questi qui sono pomodori che ho coltivato io e sono di quelli con le sementi di una volta, perché quelli OGM o come si chiamano, quelli abbiamo i pomodori che sono duri come le pietre, di fuori sono rossi, di dentro sono bianchi, non sanno neanche da pomodoro, però sono belli. Compri i pomodori, devono avere delle caratteristiche, però non sanno più da pomodoro. Una volta sentivi un profumo di pomodori. Tu che stai in cucina, è così o non è così?
È vero, verissimo. Sì, sì.
Allora, stavo con un tizio che veniva dal Sud America e mi ha detto: sai, è un italiano questo, no? Dice: mia zia è venuta a trovarmi e là, dice, abbiamo cotto delle zucchine. Ho detto: ma che buone, ma senti che dolci, da noi in Italia sono amare, veramente sono amare anche perché non sappiamo amare, non sappiamo amare né la terra e neanche coloro che mangiano le zucchine, siamo diventati delle zucconi. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice, avrai ogni bene e saranno cose naturali, buone, che ti faranno del bene. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'olivo intorno alla tua mensa, ma che bello! La tua sposa come vite feconda. Ma le spose oggi che cosa sono? Sono viti feconde di che cosa? Di figli? Di che cosa? di che cosa siamo fecondi, di peccati, di che cosa siamo fecondi, non lo so, fecondi di vanità, fecondi di chiacchiere, fecondi di che cosa, di che cosa siamo fecondi. Io sono la vita, per cui chi è con il Signore dà vita, perché è strumento nelle mani del Signore per dare vita, come vita feconda. Pensa che bello, cioè la donna sa che quando si sposa, ecco, il Signore potrebbe renderla una vite feconda, se è nei suoi disegni. Vedete che la moglie di Abramo fino a 90 anni non ha avuto figli, poi ne ha avuto uno a 90 anni, no? Ma diciamo, dice, questo è praticamente l'augurio che Dio fa, no? La sposa dice, ti auguro di essere tante volte madre, no? Che tu sia come una vite feconda, ma scherzi, prova a dirlo a una sposina di adesso che gli auguri di essere una vita feconda, dice no, guardi, sto augurio se lo tenga per lei, perché io non ho nessuna intenzione di essere una vita feconda, io devo essere di tutto meno che una vita feconda. I tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa, i tuoi figli intorno alla tua mensa. Tanti figli, vite feconda, mamma mia. Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion, possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Ecco, vedete che il Signore ci incoraggia, ci fa mostrare, ci mostra ciò che è bello, ciò che è buono, secondo la sua volontà, secondo il suo volere. Dice, per me sono belle queste cose qua. Dice, ma per noi no, perché noi diamo retta al nemico nostro e per lui tutte le cose che per te sono bene, per lui sono male, ed è riuscito a convincerci che è bene fare il male. Signore, pietà, ma poverini noi. Pensa che io stavo in mezzo a queste famiglie qua, con tutti questi bambolotti, mamma mia, che poi crescono anche così bene tutti insieme, ma vedete come sono tranquilli, e, no, e capricci pochi perché sono tanti, no? Forse figlio unico, quello lì, caro mio, comanda lui, diventa lui il re, il reuccio della famiglia, diventa lui. E invece là, cari miei, bisogna fare il turno, perché dove ce ne sono 10 con un bagno, per esempio, noi vorremmo 10 bagni, 10 posti, come dire, per farci belli davanti allo specchio. Ma, Anna, tu devi dire però a Claudio basta, perché...
È vero, no, ma non assolutamente vite seconda. Adesso è crescita
basta,
zero.
Ne hai detto abbastanza, eh?
No, ma è la verità.
Hai detto abbastanza.
Ah, è la verità c'è, che ci fa
ridere. In mezzo c'era al pascolo dove ero io, l'altro giorno, ero in un prato enorme in mezzo alle montagne, sai, e c'erano le mucche al pascolo, anche i vitelli, insomma, tranquilli. Vedi che gli animali erano tranquilli, ecco, potevi accarezzarli anche se volevi, insomma, non avevano paura, ma tranquilli loro e tranquilli noi, ecco. E non ti dico, ecco, stare a contatto con la natura, dove non c'è niente di, diciamo, non c'è niente che abbia costruito l'uomo, cioè lì c'è montagne, prati e mucche, voglio dire, non c'è la mano dell'uomo, ma che bene che si sta dove non ci ha messo mano l'uomo,
incontaminata, c'è veramente, sì.
Un rilassamento,
paradiso, sì.
Paradiso, sì. Ci abbiamo visto una mucca partorire il vitello,
ma dai,
ma che bello, E poi dopo che insomma, è stato tirato fuori per le zampe, no? Messo vicino alla mamma, la mamma con la lingua l'ha tutto pulito. Per cui accarezzato dalla lingua della mamma.
La maternità è innata proprio nel, Ecco, oggi invece abbiamo soffocato tutto, rovinato, deturpato, proprio infatti è una cosa pietosa.
Vabbè, ma noi ci vantiamo di questo, certo. Perché siamo andati sulla Luna, capito? Non abbiamo ancora imparato ad abitare sulla Terra, vogliamo andare sulla Luna, ma statene buono qua, eh? Cosa vai a fare sulla Luna che il Signore ti ha creato sulla Terra?
Povero.
Ma io voglio andare su Marte a vedere che cosa, no? A vedere se trovi Dio su Marte. È nel tabernacolo Dio. Ma poi la stella e sapere come il Big Bang, ma che, cioè, sai che importanza ha tutta quella roba lì? Pensa all'anima tua, no? Che praticamente non è possibile costruirla in nessun laboratorio, è il soffio della vita che ti dà Dio. E tu sei morto quando esali l'anima, tu non sei morto finché l'anima sta dentro di te. Puoi essere in coma, ma non sei morto. Ecco, quando esci, quando tu spiri, sei morto. Spiri perché l'anima esce e il corpo diventa cadavere. Ecco. E io devo andare a vedere cosa c'è sulla Luna, ma guarda, tanto per mostrare, perché l'uomo vuol mostrare che lui è capace di arrivare sulla Luna, arrivare su Marte. Beh, quando sei arrivato là, che cosa fai? Hai speso tanti di quei miliardi con la gente che è qua che muore di fame, che magari muore di sete, perché non esplori bene la Terra e fai vivere bene quelli che ci abitano? Questo sarebbe amore all'uomo. Sulla Luna non c'è nessun uomo, su Marte non c'è nessun uomo. Cosa va in giro? Ama Dio con tutto il cuore, il prossimo tuo come te stesso, non ha mica detto di andare a cercare se ci sono altri esseri viventi, no? Noi dobbiamo stare qua e con la fatica delle braccia guadagnarci il pane quotidiano, semplificare la vita al massimo. Vabbè, allora io direi che dopo la pausa musicale noi poi riprenderemo naturalmente la meditazione con tutte le belle cose che ci dirà Don Dolindo, vero?
Sì, senz'altro.
Ci sentiamo tra poco.
Va bene, sì, tra poco. Ave Maria.
Ave Maria. bene, riprendiamo la nostra conversazione. Avete capito, sono stato in montagna.
Frizzante,
sì, c'è sì. L'aria frizzante. Veramente
ecco.
Ringiovanisci, ossigenato. Ossigenato.
Si avverte comunque dal tono della voce proprio, che c'è un timbro veramente... Quindi posto...
Ossigenato, no? Qui se uno c'ha i capelli bianchi, una volta uno si ossigenava i capelli per farli diventare bianchi. Ma no, noi praticamente siamo ossigenati. No? Ma insomma, guarda, e anche si è più sereni, più contenti,
come no? Certo.
Si guarda... Cioè, il Signore ci ha detto guardatevi dagli uomini, io non ho paura delle mucche, no? Non ho paura neanche delle aquile, no, ma degli uomini sì, che sono dei cannibali. Sono dei cannibali. Cioè, se non possono mangiarti il corpo, ti mangiano l'anima, eh?
È vero.
Cannibali sempre sono.
È vero, oggi più che mai te ne accorgi, proprio lo avverti. Certe espressioni veramente diaboliche, proprio anche andando in macchina, vedi. Degli atteggiamenti che ti sconcertano, basta rallentare, mamma mia, se potessero ti fanno a pezzetti, come siamo ridotti, poveri.
Sai, è una signora che l'ho vista un po' triste, dico, ma tu hai sposato un cannibale? E dice, come fai a saperlo? Ma come fai a saperlo, dice, che ha sposato un cannibale? Mamma mia, e vabbè, dai. Rendiamo grazie a Dio, però... Allora, Anna, se tu ci leggi
passiamo
poi...
al Vangelo, sì, certo. Dopo aver presentato Gesù quale sommo dottore e legislatore del regno di Dio, l'Evangelista lo presenta quale Signore, a cui sono soggette tutte le forze della natura. È venuto nel mondo per guarire tutte le nostre infermità. Tuttavia... possiamo contemplare in lui anche un sublime esempio di virtù. Infatti, nell'intimare al lebbroso risanato, di non dire ad alcuno del miracolo da lui operato, egli ci offre un mirabile esempio di umiltà e di nascondimento, virtù fondamentali e necessarie nel cammino di perfezione cristiana. Dal Vangelo secondo San Matteo, quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì, ed ecco, si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse, «Signore, se vuoi, puoi purificarmi». Tese la mano e lo toccò dicendo, «Lo voglio, sii purificato». E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse, guardati bene dal dirlo a qualcuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro.
Allora io direi intanto, leggi tu poi.
Sì.
Abbiamo anche un bel fioretto perché oggi... sono i due fratelli Giovanni e Paolo,
sì.
Sentiremo poi il fioretto. Sentiamo, ecco, le melodie di Don Dolindo.
Meraviglioso, sempre, davvero. Ti sorprende, veramente una cosa incredibile.
Sembra,
mamma mia,
cioè lui è aggiornatissimo, quando parla sembra che sia, cioè che stia
quotidiano.
Vivendo oggi, che dice delle cose.
Presente.
Dice, ma come fai a saperle che è morto?
Certo, ti stupisce sempre, davvero. Quindi San Matteo, capitolo 8, sono a pagina 199. Il discorso della montagna era come il codice dell'uomo nuovo che Gesù veniva a generare a Dio con la redenzione. I miracoli che compì erano come la sintesi pratica di questa rigenerazione. Erano un esempio che gli donava per tracciarne agli uomini di tutti i secoli la via. I miracoli, perciò, non hanno nel Vangelo il semplice valore di un beneficio corporale, né sono fatti prodigiosi avvenuti in circostanze accidentali di ambienti e di persone, ma, come disse Gesù medesimo, sono le opere che il Padre gli fece compiere. E quindi sono parti del grandioso monumento che parla a tutti i secoli e a tutti i cuori delle vie del cielo aperte a noi dalla redenzione. È questa una considerazione di altissima importanza per meditare convenientemente i miracoli del Signore. Ed è un'idea fondamentale per intendere le applicazioni che i padri vi fanno. Se quei prodigi fossero semplicemente una storia di fatti che mostrano la divina potenza di Gesù Cristo, si dovrebbe dire che il Vangelo avrebbe per noi pochi insegnamenti pratici. Invece tutto è ordinato alla nostra formazione e alla nostra salvezza, e la storia diventa per noi codice di vita ed argomento di meditazioni profonde. I padri non parlano quasi poetando su di un fatto, ma ne cavano le luci arcane di verità che il Verbo di Dio fatto carne vi ha impresse, e lo presentano come soggetto di meditazione. È questa, anzi, la parte essenziale dei fatti evangelici, senza la quale il racconto diverrebbe la semplice rievocazione di una storia passata. Questa storia invece deve rivivere, rivive e rivivrà sempre, di modo che troveremo, per esempio, anche nel campo delle anime, lebrosi che sono mondati, paralitici che sono risanati, febbricitanti che sono guariti, morti che sono risuscitati, ed il racconto evangelico fiorirà sempre e sarà per ciascuna anima una fonte preziosa di ammonimenti che plasmano il nostro carattere e ci guidano al cielo. In un tempo nel quale il razionalismo senza ragione ha tentato di sfigurare le luci più belle dell'insegnamento della Chiesa ed ha mostrato spesso i padri come cavillatori dei fatti semplici del Vangelo, è interessante ritornare sulle orme di questi grandi e, se possibile, trarre ancora altro succo di vita da questi grappoli sempre freschi che alimentano e dissetano le anime. Le considerazioni dei padri non sono pie e devote riflessioni soltanto, ma diremmo quasi sono le visioni della verità attraverso il prisma dei fatti raccontati nel Vangelo. Dopo il discorso della montagna, Gesù discese dal monte, cioè da quella spianata dove aveva insegnato, e il popolo, che era stato affascinato dalla sua parola, lo seguì sempre più avido di verità. L'insegnamento del Redentore aveva lasciato in tutti quei cuori un germe di vita, ed essi erano ancora avvolti dai caldi raggi dell'eterna parola. Lo seguivano, sentivano che egli era la verità e la vita, e volevano trovare la via della verità e della vita seguendolo, perché egli era la via. Gesù Cristo ammaestra le turbe, ed esse lo seguono. Scende dal monte nella valle, e gli vanno appresso. Così avviene sempre nella Chiesa. L'insegnamento della verità raccoglie le anime intorno al Redentore e le raccoglie quando egli discende nella nostra povertà e ci attira con la sua grazia. È commovente il pensare a questa discesa dell'eterna verità dalle altezze della luce eterna fino a noi, per raccoglierci intorno al suo cuore nella Chiesa come un sol corpo. Mentre Gesù passava, seguito dal popolo, un lebroso gli si avvicinò e prostratosi lo adorò. lo adorò come Dio, riconoscendo in lui il Messia promesso, e lo supplicò con parole che manifestavano la sua fede. Signore, se vuoi, puoi mondarmi. La lebbra era ed è tuttora una malattia gravissima che, giunta nella sua fase più grave, è inguaribile. Un microbo che si moltiplica prima nei tessuti organici della pelle e poi rode la carne fino all'osso, fino a deformare e mutilare le membra. È la causa prossima di questo terribile malanno. Essendo una malattia contagiosa, i lebbrosi venivano separati dal consorzio umano e vivevano miseramente, fuori la città, sfuggiti col raccapriccio da tutti. Oggi la Carità Cristiana accoglie i lebbrosi nei lebbrosari, li cura amorosamente, li rigenera Dio con la grazia dei sacramenti, e gli strumenti di tale carità spesso immolano insieme con loro, contraendo lo stesso malanno. Quel lebbroso aveva forse dovuto ascoltare Gesù, rimanendo lontano dal popolo, o era stato colpito dalla luce della sua divina maestà. Certo sentì che in lui c'era qualche cosa di eccezionalmente straordinario, e lo adorò, implorando la guarigione dalla sua potenza ed abbandonandosi alla sua volontà. Se vuoi, puoi mondarmi. È proprio di Dio il potere, tutto quello che vuole, ed operare con un atto della sua onnipotente volontà. Il lebbroso quindi riconosceva con la sua preghiera l'onnipotenza del Redentore. Era sublime lo spettacolo della creatura che apriva le braccia dinanzi al suo creatore e ne implorava la vita. Era la povera carne diventata quasi poltiglia di fango che implorava dal suo Signore un novello soffio di vita. Tutto sparì dallo sguardo del lebbroso in quel momento. La turba, la terra, il mondo, concentrato nel suo dolore e nel suo Redentore, non pensò che ad ottenere misericordia. Gesù ascoltò quella fervida preghiera, distese la mano, toccò quelle carni che non potevano contaminarlo e con quel tocco divino le volle unire a sé nella carità del suo cuore. Quindi, facendo sfavillare la sua potenza, con un atto della sua volontà esclamò: «Lo voglio, sii mondo». Fu un atto creativo, poiché in quel medesimo istante cessò il malanno, si ricompose l'organismo, rifiorì la vita dove era la tave, e il sangue zampillò per le rinnovate vene, quasi inno di novella primavera di giovinezza. Era la stessa voce che aveva echeggiato sulle paurose valli del caos e le aveva rese verdeggianti. Era la stessa mano che aveva plasmato la povera creta e le aveva ispirato il soffio della vita. La torbida e lebbrosa ragione dei poveri miscredenti non può trovare in questo atto di onnipotenza un'ombra sola per rifugiarvisi e vedere nel buio e con gli occhi serrati dalla cispa la luce divina, come ombra di nascosta potenza umana. Gesù in questo miracolo non si appellò neppure alla fede del supplicante, non cercò neppure da lui una cooperazione remota al suo prodigio, rispose all'invocazione. E richiesto di un atto onnipotente di volontà divina, lo compì. Solo Dio può operare ed opera così. L'uomo avrebbe magari messo le ripugnanti mani in quelle piaghe per tentare di addolcirle, ma non avrebbe potuto restaurarle con un atto della sua volontà impotente. Il tocco di Gesù, invece, era contatto della vita con la morte e mostrava come la sua carne divina era salute e vita salvifica. fu quel tocco di infinita carità che ispirò Michelangelo nella Sistina di dipingere l'atto creativo di Dio con un tocco del dito dell'Onnipotente. Col dito plasmato di inerte fango in un ineffabile sguardo d'amore. Gesù disse, voglio, esclama Sant'Ambrogio, per mostrarsi Dio. Comandò per mostrarci Dio come il Padre. Toccò il lebbroso per mostrare che aveva una carne reale e vera, umana nel tocco, divina nell'onnipotenza del miracolo. La piccola mente si trova smarrita in questo oceano di luce e lungi dal presumere di scrutare col suo miope sguardo deve ripiegarsi in se stessa e riconoscersi lebbrosa. La lebbra infatti è simbolo del peccato mortale e prima di tutto dell'eresia che è contagiosa e sfigura la verità. Logicamente, dopo che Gesù ha insegnato, gli si presenta per primo un lebbroso, figura dell'uomo deformato dall'errore, e domanda di essere mondato, cioè guarito e purificato, perché l'errore ed il peccato rendono l'anima inferma ed immonda. Non si può essere poi mondati dalla lebbra dell'errore senza abbandonarsi pienamente all'eterna verità e senza unirsi alla divina volontà, osservando i suoi precetti, perché l'errore è una piaga che si forma in noi principalmente per la deviazione del cuore da Dio e per la corruzione della vita. Il lebbroso sapeva di essere infermo, ma il sentirsi appartato dalla turba che circondava Gesù gli fece maggiormente conoscere la sua infelicità e corse dal Redentore. Riconosciamoci lebbrosi nell'armonia della vita della Chiesa. Riconosciamoci peccatori in mezzo a tanti giusti che fanno parte della Chiesa. E domandiamo a Gesù Cristo la purificazione. Ti senti debole nella tua volontà, o anima impura, e ti sembra impossibile liberarti dai tuoi ceppi? Guarda quanti gigli fioriscono nella Chiesa e quanti ne sono fioriti in passato. Corri a Gesù con umile fiducia e ripetigli: se vuoi, puoi mondarmi. Sei pieno di orgoglio e l'ira tante volte ti vince. Sei un lebbroso perché l'orgoglio ti sfigura e ti piaga e l'ira ti deforma. Corri a Gesù, offrigli il tuo brutto carattere e digli con tutta l'anima: se vuoi, puoi mondarmi. Così puoi gridare in tutte le miserie del tuo cuore, così devi gridare con piena fiducia nella misericordia di Dio. Appena il lebbroso si vide mondato, fu preso da tanta gioia che cominciò a gridare, ma Gesù subito gli impose silenzio e gli comandò di non dire a nessuno come era stato mondato, ma solo di presentarsi al sacerdote per far constatare la guarigione, come prescriveva la legge, e per fare l'offerta al Tempio che era comandata come testimonianza innanzi a Dio della cessazione del male e come riconoscenza verso la sua bontà. L'offerta per i ricchi consisteva in 2 agnelli, una pecora, 3 misure di farina ed 1 di olio. Per i poveri era di 1 agnello, 2 tortorelle o 2 colombi, 1 misura di farina e 1 di olio. Gesù Cristo non volle che il fatto si conoscesse pubblicamente per non suscitare commozione soverchia nella nazione e perché il popolo non prendesse da esso occasione di confermarsi sull'idea di un Messia, re temporale e politico. La sua divina umiltà poi ripugnava ad ogni movimento di esaltamento, giacché egli viveva solo per la gloria del Padre. Gesù proibì al lebbroso di pubblicare il miracolo, anche per delicatezza verso di lui, per non farlo additare come un colpito dalla lebbra. Data anzi l'amorosissima carità di Gesù, questo motivo non dovette essere secondario in lui. Si ha sempre, infatti, una certa innata ripugnanza verso chi è stato una volta colpito da un malanno orribilmente contagioso, e in merito della lebbra la ripugnanza era maggiore, trattandosi di un malanno riguardato come un castigo di Dio. Gesù, con un accento di immensa bontà che traspare dalle parole del testo, raccomandò al povero infermo di non parlare. Guarda di non dirlo a nessuno. Con la stessa delicatezza il Signore nasconde a tutti i miracoli della grazia che guariscono le anime dalla loro lebbra, e vuole che la rigenerazione di un cuore ulcerato passi tra l'anima, lui e il sacerdote. Egli guarì il lebbroso, ma volle che andasse dal sacerdote per fargli avere l'assicurazione legale della guarigione e perché fosse purificato dall'obbrobrio della segregazione. Nello stesso modo egli guarisce l'anima, che si pente con contrizione perfetta e stende la mano misericordiosa a quella che ricorre a lui, ma vuole che il sacerdote sia l'immediato mediatore della conversione e che egli le dia l'assicurazione della guarigione spirituale. Noi non sappiamo né possiamo valutare che cosa si nasconda in una coscienza macchiata e quali orrori spesso attanaglino persino quelli che crediamo insospettabili. Il Signore ha coperto e copre di un velo tutta questa miseria, ma vuole che si esponga al sacerdote perché ci sia un testimone della nostra rinascita e perché questo testimone assicuri noi per primi e ci dica da parte di Dio la parola dolcissima del perdono. È una grande misericordia che Egli ci fa mandandoci, cioè mandandoci al sacerdote, poiché nel cuore del suo ministro Egli ha posto tesori di pace e di ineffabili dolcezze e vuole comunicarceli in modo sensibile, perché siamo certi di aver ricevuto il suo paterno abbraccio di riconciliazione. Ecco, ho terminato.
Quelli che vogliono, che dicono, no, io mi confesso
direttamente,
con Dio.
Sì.
No, io vado dal prete, un uomo come me, e Gesù l'ha mandato da un uomo come lui.
Certo.
A far l'offerta, vero? E purtroppo, vedete, le cose, tutto ciò che esce dalla bocca di Dio è soave, è divino, è dolce, amabile, è Dio, per cui è perfettissimo, essere perfettissimo. Se stessimo attenti godremmo di ogni parola che esce dalla sua bocca. Gesù scese dal monte, vedi che è andato in montagna anche lui. No, ti viene in mente, io ho capito bene perché è sceso lui e sono sceso anch'io, no? Però dico, sono stato in montagna e ho goduto, e anche sono molto, mi fa bene questo, vedi che scherzo, diciamo, ho un modo di fare diverso, no? Ecco, stando in città, diciamo che diventi, cioè vieni inquinato, per così dire, vieni guastato alla tua natura, diciamo in qualche modo, diciamo, costretta, ecco, dagli eventi che hai intorno ad essere diverso da come saresti se tu fossi in un altro posto, per esempio, no? Spesso l'ambiente, voglio dire, ci rende diversi. Sono sceso dalla montagna, ho goduto le cose di Dio, ho goduto nel vedere tutti questi bei fiori, questo, la brezza, il sole, tutte queste cose belle, il cielo. Ecco, e scende, e per cui Gesù, vedi, scese, la gente gli va incontro, e con la bontà di Dio. Ti sembra quasi di essere più buono quando scendi dal monte. Ti pare diciamo, siccome vedi le grandezze di Dio, devi diventare grande anche tu, insomma, devi somigliare anche a tutto ciò che hai goduto e visto. E vedi la creatura che, poverina, non ha avuto la grazia come te di essere lassù dove eri tu per vedere quello che tu hai visto, magari la trovi in un tunnel, diciamo, di sconforti e di cose varie. Allora tu che cosa fai? La conforti, li porti speranza, li porti luce, e difatti, sentitevi anche a farla apposta, quando scendevo dalla montagna, telefono una persona che ha problemi di salute, ma problemi di salute, diciamo, anche con la testa, diremmo così, che con la mente, ed era disperata. Io, che ero tutto felice e contento, praticamente in qualche modo l'ho travolta, no? E si è messa a ridere anche lei, era tutta contenta, grazie, grazie, guardi, veramente mi sento guarita, insomma, era triste, stava male, dice, io non ce la faccio più, e ci siamo lasciati facendo delle solenni risate, e così. Vuol dire che dobbiamo, adesso queste sono montagne fisiche, ma anche quando tu mediti le cose di Dio, sali le montagne spirituali e godi di Dio, godi per aver conosciuto, per aver meditato le cose di Dio, e quando parli con qualcuno, diciamo, che è giù di corda, che gli cadono le braccia, che è triste, che si sente incompreso, che si sente maltrattato, che si sente poco amato, che si sente tradito, ma ce n'è per tutti, o gli mostri qualche cosa che loro non vedono, perché stanno in un tunnel, stanno in una caverna quando si trovano in quello stato. Allora gli mostri le bellezze delle cose che il Signore ha preparato per noi, e gli mostri delle cose che loro non vedono. In pratica vengono guarite dalla loro tristezza scendendo dal monte. Ma appunto c'è un monte fisico, c'è un monte spirituale, sempre sul monte dobbiamo andare. Sempre sul monte. Pensate che anche Gesù insegnava sulle spiagge del mare di Genezaret, ma adesso sulle spiagge non insegna più Gesù, insegna il demonio. La spiaggia non è un luogo di santificazione, molto spesso è un luogo di corruzione. Per cui vedete, il demonio dice, ah, guarda, il Signore attirava le folle sulle spiagge, le attiro anch'io, però per un fine diverso da quello per cui le attirava lui. E mentre quelli erano vestiti, questi sono nudi, sempre meno vestiti, ma soprattutto meno vestiti di grazia, ecco, oltre le vesti fisiche, per cui vivono, diciamo, spogliati della grazia. E tu vedi le persone spogliate della grazia, come vivono male. E allora, vedete, come è importante sempre, lampada ai miei passi la tua parola. Noi non parliamo delle cose dei TG, non parliamo delle cose che dicono i giornali, non parliamo delle cose dei politici, parliamo di tutte altre cose. E mentre quelle ci appesantiscono, ci stancano, perché sono sempre queste cose, finiscono per, sono i ladri, gli approfittatori, i mafiosi, le prostitute, tutte queste cose brutte, no? Meditando le cose di Dio, lui ti prospetta le cose belle che sono eterne. Quelle cose lì sono brutte, ma dureranno finché dureranno. Quando il Signore dirà basta, finiranno. E allora preghiamo e viviamo in modo da essere delle creature che con la propria vita lodano il Signore. Ecco, l'uomo deve lodare il Signore con la propria vita. Ecco, a questo punto, Anna, io, dopo aver gustato, ecco, le spiegazioni di Don Dolindo, che è sempre meraviglioso, però diciamo che ha sempre non intuiti, ha una vista molto, molto sottile, come dire, una vista come un'aquila. Ecco, San Giovanni, per esempio, è paragonato a un'aquila, vero? L'aquila che vede quello che gli occhi umani non vedono. E così, ad esempio, posso leggervi un pensiero sempre di Don Dolindo, che vale la pena anche di leggerlo, e dice, parla di una profonda verità, dice, e questa è una verità che deve farci profondamente meditare e che deve nutrire la nostra umiltà, la nostra umiltà, la nostra umiltà, che non ce l'abbiamo. L'umile vede chi è lui e chi è il Signore. L'umile si rende conto di essere un povero verme nella terra, un vermiciattolo, e dice, ma sono così pieno di difetti, sono così tante ferite nella mia vita, nella mia anima. Se non le vede vuol dire che non ci vede bene. Allora, nella vita presente siamo come miopi. Vediamo le cose dello spirito assai rozzamente, dice. Tutto ci sembra buono in noi e con facilità ci contentiamo della nostra giustizia, perché siamo miopi. E spiega, dice, chi vede dell'acqua nella quale sia stata infusa una materia organica può vederla limpida, ma se ne osserva una goccia col microscopio, vi scorge un brulicare di germi e di microbi. Noi non riflettiamo che nell'acqua limpida della grazia che ci vivifica facciamo stare in infusione, per così dire, i germogli del mondo e la inquiniamo. Quante miserie vedremmo in ogni atto di virtù, in ogni atto di pietà, in ogni opera buona, se potessimo farne l'esame alla luce di Dio. Chi può gloriarsi della sua virtù se essa è così facilmente inquinabile? Che begli esempi, eh?
Per Bacco?
No, sai, con tutti quelli che bevono, sto attenta, perché no, pensano magari che noi abbiamo a che fare anche col Bacco, no?
Il pensiero di Bacco. Mamma mia, che profondità.
Bene, allora adesso ci leggi questo bel fioretto di questi due fratelli santi che si festeggiano quest'oggi, Giovanni e Paolo.
Sì, morto l'imperatore Costantino, gli successe Giuliano l'apostata, passato alla storia come uno dei più grandi persecutori di Cristo e della sua Chiesa. Ora i due fratelli Giovanni e Paolo, convertitesi alla vera fede, rifiutarono il loro onorevole ufficio di scudieri per non servire il monarca pagano. L'imperatore, avendolo saputo, li fece catturare. Lasciò loro 10 giorni di tempo per scegliere se sacrificare a Giove o perire tra i più strazianti tormenti. Passati quei giorni, i due giovani risposero risoluti al governatore Terenziano: noi adoriamo l'unico vero Dio, creatore del cielo e della terra, e per Lui siamo pronti ad immolare la nostra giovane vita. L'imperatore vi comanda di obbedire, soggiunse il governatore inviperito. Terenziano, ripresero i due fratelli, se Giuliano è il tuo Dio, affidati a lui e servilo fedelmente, quanto noi non abbiamo altro Dio che Gesù Cristo. A queste parole il governatore s'accese in volto e condannò i due fratelli ai più crudeli tormenti e furono uccisi. E sulla tomba dei due martiri fiorirono i miracoli e lo stesso figlio di Terenziano, posseduto dal demonio che lo agitava in modo spaventoso, portato dai cristiani al sepolcro dei due santi giovani, ne venne istantaneamente liberato. La notizia del prodigio si diffuse e molti, illuminati dalla grazia divina, credettero in Gesù Cristo. Tra costoro, con grande stupore di tutti, ci fu anche Terenziano, il quale alla strepitosa guarigione del figlio lasciò gli dèi falsi e bugiardi e si convertì al cristianesimo.
Sì, ma però, vedi, lui pensava di averli ammazzati, no? E invece si è accorto che erano più vivi di lui, perché addirittura guarivano, hanno guarito il figlio suo, per cui questi morti, un morto se è morto è morto, no? Invece non erano morti, erano vivi, perché i santi sono più vivi che mai, fanno i miracoli e sono, e gli uomini sono morti, invece sono vivi, e si convertì, ecco, con questa, diciamo, predica del buon esempio, hanno preferito morire piuttosto che rinnegare la propria fede. Qui invece si preferisce rinnegare la propria fede piuttosto che morire. Ebbene, allora, siamo ormai arrivati al termine, vero? Di questo mese, facciamo quell'atto, quella preghiera che fece il lebbroso. Signore, se tu vuoi puoi guarirmi, il mio cuore ha bisogno di essere guarito, ho bisogno di un cuore di carne, un cuore che ti ami con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, tutte le forze, sopra ogni cosa. Questo mio cuore non è capace, questo mio cuore ama il proprio io con tutte le forze, è malato il mio cuore, Signore, prima che finisca questo mese ti prego, ti supplico, guarisci questo mio cuore, perché tutti si rendano conto del miracolo che hai compiuto. Dice, quello di prima era così e non è più come prima, ecco. Miracolo del Sacro Cuore di Gesù. E diciamo la coroncina del Sacro Cuore, ecco, voi dovete dire la coroncina, Padre Pio, sempre, diceva la coroncina irresistibile al Sacro Cuore di Gesù. Irresistibile per chi crede, naturalmente. Bene, santa giornata a tutti.
Anche da Anna, grazie.
Anche da Anna. Poi domani c'ho il...
Sabato con Maria. Benissimo.
Qui.
A domani.
Noi non siamo mica disoccupati, vero noi, Anna?
L'ozio no, vedi, no, no.
No.
L'accidia non è, almeno.
Speriamo di migliorare sempre più per essere servi inutili nelle mani dell'Immacolata, per servire lei e per servire i fratelli.
Fratelli, soprattutto.
Ave Maria.
Grazie. Ave Maria.